considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Mi piace iniziare la trasmissione di oggi con una buona notizia che arriva dalla rete dei santuari di animali liberi, perché il Tribunale di Pavia in un predibattimento del processo contro le attiviste del presidio del caso Cuori Liberi, vi ricordate quella orribile vicenda nel Pavese che ha portato a uno scontro vero e proprio con le forze dell'ordine, o meglio a un'aggressione da parte delle forze dell'ordine e a un presidio pacifico che difendeva i maiali ospiti di quel rifugio, e tutto è avvenuto il 20 settembre del 2023. Grazie anche all'avvocata, e io colgo l'occasione di ringraziare Lorenza Della Peppa, ma con lei di ringraziare tutto quel gruppo di avvocati che per le varie associazioni, per i vari, insomma, le varie situazioni, con grande competenza si offrono la loro capacità, la loro qualità per contestare tutta una serie di procedimenti che non ci sembrano proprio funzionare. Bene, dicevo che leggendo il comunicato della rete dei santuari di animali liberi, appunto il Tribunale di Pavia ha sostanzialmente sostenuto che quel giorno non c'è stato alcun reato, ma l'esercizio legittimo di un diritto. Le persone presenti stavano proteggendo un luogo di libertà da un'azione della forza pubblica che presentava evidenti profili di illegittimità. Con questo leggo ancora uno stralcio da quel comunicato, dice: celebriamo il riconoscimento del valore politico e civile della resistenza non violenta, celebriamo la forza della solidarietà, dell'autodifesa collettiva, della cura. Quindi, insomma, si attendono naturalmente le sentenze, ma mi sembrava bello aprire la puntata di oggi con questa notizia. E poi vi dico un'altra cosa, perché poi abbiamo la nostra ospite già in attesa. Volevo segnalarvi che sabato 22 novembre il diario di Lupina, il libro che ha scritto la nostra amica Manuela Mariani, che è una naturalista, sabato 22 novembre alle 10:30 con ingresso gratuito alla biblioteca Oglio c'è questa presentazione del libro assieme a un laboratorio, e la libreria Oglio è a Milano, quindi organizzatevi per portare i vostri bambini in questa bella situazione, diciamo. E quanto ho parlato, ma adesso do il benvenuto a Michela Kuan, del responsabile, biologa e responsabile per la LAV del settore che si occupa della sperimentazione senza utilizzo degli animali. Buongiorno Michela Kuan.
Buongiorno a voi.
E grazie per essere con noi ancora una volta. Io, insomma, ho visto in questi giorni che LAV riproponeva, insomma, sottoponeva l'attenzione la questione della vivisezione e della sperimentazione animale, e mi è venuta voglia tornare, insomma, in qualche modo a fare un po' il punto, perché, insomma, Michela Kuan, in realtà io non riesco mai a capire bene se e a che punto siamo con la sperimentazione animale. Ci aiuta?
Sì, certamente. Innanzitutto grazie per aver previsto uno spazio dedicato a un tema molto importante che tocca a tutti i cittadini. È fondamentale far capire che la sperimentazione animale o vivisezione, termine ancora attuale, è un fenomeno, è un problema che non riguarda soltanto gli animalisti, ma riguarda tutti, perché noi cittadini con le tasse finanziamo la vivisezione. Sì. In Italia siamo il fanalino di coda dell'Europa per la ricerca e per tanti altri aspetti. Purtroppo, nonostante abbiamo le università più antiche del mondo, e quello che preme sottolineare è che purtroppo ancora oggi circa 400.000 animali all'anno, quindi uno al minuto, muore per sperimentazioni per test altamente invasive all'interno dei laboratori italiani. Numeri oltretutto fortemente sottostimati perché non tengono in considerazione delle forme non completamente sviluppate o tutti gli invertebrati, quindi in realtà i numeri sono ancora maggiori. Dall'altra parte noi abbiamo una legge italiana, quindi un decreto legislativo italiano vigente in materia che è del 2014 e una direttiva europea del 2010 che vedono come totalmente prioritari i modelli di ricerca senza animali, quindi un goal dell'Europa. Per l'Europa, in realtà anche per l'America, è una ricerca senza animali. Il problema è che il nostro Stato non prevede fondi, quindi anche se c'è un impegno culturale, un impegno sociale, perché ricordiamo che i cittadini sono da sempre schierati contro la sperimentazione animale, c'è stata un'iniziativa europea di petizione che ha raccolto 1.400.000 firme in Europa per chiedere la fine della sperimentazione, nonostante questo e il mondo scientifico stia avanzando con dei modelli estremamente innovativi, predittivi, utili, etici, rapidi, eccetera, di fatto non troviamo i finanziamenti. Cioè noi abbiamo avuto dal 2014 al 2016 una somma ridicola per i metodi alternativi, grazie anche al lavoro di Lab abbiamo avuto dal 2021-2022 circa 2 milioni di euro all'anno destinati a dei centri che già si occupano di modelli animal free, dopodiché assolutamente nulla. Quindi Lab scende in piazza il 22 e il 23 novembre, ma la petizione è già online e la campagna è stata lanciata proprio per chiedere un superamento del modello animale, ma diciamo il focus non è l'antivivisezionismo, cosa che chiaramente ci contraddistingue, ma è chiedere una ricerca nuova, innovativa e realmente utile, perché noi ci troviamo ancora a finanziare un modello della fine dell'Ottocento che di scientifico non ha assolutamente nulla. Quindi la leva economica che va a sostenere i ricercatori, perché noi siamo pro ricerca, è fondamentale. Noi
certo.
Abbiamo bisogno di avere dei finanziamenti vincolati ai modelli alternativi.
Allora, Michela Kwan, però facciamo un passo indietro, visto che qualche minuto ce l'abbiamo. Quali sono le maggiori opposizioni alla sperimentazione senza animali da parte del mondo dei ricercatori, diciamo così, perché c'è un settore della ricerca che continua a utilizzare questa formula, sì, che lei definisce ottocentesca, che sicuramente è una formula che viene da molto lontano e sembra inscalfibile per certi versi.
Sì, soprattutto in Italia, devo dire. Sì. Questa situazione è tragica perché noi abbiamo dei paesi come ad esempio l'Olanda che ha investito 125 milioni di euro per costruire un centro di ricerca completamente animal free, la Germania che ha stanziato 43 milioni per la progettazione di fegato virtuale, proprio perché è un paese che dal punto di vista sanitario è schiacciato da delle spese, viste purtroppo le alte percentuali di persone che hanno eccessi di alcol, sì, e una Gran Bretagna che da poco ha pubblicato una posizione con un investimento di 75 milioni di sterline sempre per i metodi alternativi, quindi noi rischiamo proprio di restare indietro. Abbiamo in Italia purtroppo vari ricercatori che lavorando con gli animali vogliono perpetrare questo modello perché è l'unico che conoscono e non si affacciano ai modelli più innovativi. Inoltre quindi ci sono interessi di carriera, ci sono enormi interessi economici perché utilizzare gli animali porta guadagno dal venderli allo stabularli, al pulirli, a smaltirli come rifiuti speciali, e poi ci sono tutti i paraventi giuridici che grazie alla sperimentazione animale io posso continuare a studiare delle molecole che potenzialmente potrebbero essere utili per l'uomo.
Ecco,
in realtà sì. Il modello animale fallisce in oltre il 95% dei casi, cioè una statistica altissima. Nessuno si permetterebbe nel 2025 di proporre un modello che fallisce praticamente sempre, cioè sarebbe più utile lanciare una moneta in aria e avere un 50-50,
sì.
Questo per far capire l'enorme dispendio economico e di vite che c'è dietro
certo.
a questo ingranaggio,
certo.
E per la quale appunto noi chiediamo al governo, al Parlamento e anche alle singole regioni di avere dei finanziamenti, quindi di credere in una ricerca che non è il futuro, ma è già il presente in tanti
certo.
altri stati.
Anche perché, insomma, adesso io che sono una profana assolutamente della questione, però mi viene anche istintivo pensare che già soltanto un utilizzo, ad esempio, di strumenti tipo l'intelligenza artificiale potrebbe già in parte alleviare la quantità diminuire insomma la quantità di animali. Però adesso senta, facciamo sempre il passo indietro. Allora, io vorrei capire una cosa. Prima di andare alla sperimentazione sui farmaci, io ancora una volta, quando vado al supermercato piuttosto che in profumeria, ho dei turbamenti perché non capisco. I cosmetici e tutta quella parte che si consuma abitualmente, insomma anche chi non si trucca usa i cosmetici, è libera dalla sperimentazione animale o ancora c'è chi la usa? Come ci orientiamo?
Non sembra.
Lo so, perché allora, è complicato anche per il consumatore, come dire.
Assolutamente.
No?
Dunque, la direttiva europea che regolamenta i cosmetici in teoria vede il divieto finale per ogni test per materie definite cosmetiche e l'importazione di materie cosmetiche testate su animali dal 2013. Purtroppo però la normativa ha parecchi gap e quindi ha delle lacune all'interno delle quali è possibile ancora avere prodotti sperimentati. Ad esempio una sostanza chimica come può essere un filtro solare, come può essere un materiale anche plastico, tutti i nanomateriali eccetera, possono finire nel cosmetico e venire testati sotto altre direttive. Quindi se la sostanza è definita anche chimica, sebbene finisca in un cosmetico, di fatto viene ritestata perché segue altre normative, altre vie legislative. Quindi il cosmetico molto spesso in realtà non è cruelty free come uno ci sospetterebbe, tant'è vero che l'AV gestisce uno standard sul nostro sito www.lav.it è possibile anche vedere l'elenco delle aziende che hanno aderito a questo standard, dove si garantisce al consumatore un acquisto realmente etico in quanto viene controllato grazie a un ente certificatore esterno che è ICEA l'intera filiera di produzione, quindi dai fornitori ai laboratori di produzione, l'importazione delle materie prime eccetera, in modo da avere un controllo secondo un regime che non è di autocertificazione come noi vediamo spesso nei prodotti, no? In cui l'azienda si autocertifica cruelty free, questo per noi non ha nessuna valenza, dietro ci deve essere un controllo capillare della filiera di produzione che possa dire ok, questo prodotto effettivamente non è stato testato. Quindi sui cosmetici rimando, e non solo i cosmetici, anche per l'emergenza per la casa,
certo,
giustamente
un altro, certo. Di prodotti che usiamo tutti in sostanza.
Il sapone per i piatti, quello per la stoviglie, quindi la cosmesi non è soltanto il make-up, ma appunto è
certo.
lo shampoo, il bagnoschiuma, per cui noi siamo costantemente esposti come consumatori alla scelta di, cioè, di diciamo dare supporto alle aziende che hanno fatto una scelta etica certo. e una scelta anche di garanzia al consumatore, perché mai come nel campo della cosmesi è chiaro come i metodi alternativi, ad esempio un'epidermide ricostruita in vitro, una cornea ricostruita in vitro, siano stati un passo enorme avanti nella ricerca, perché il modello è basato sull'uomo per l'uomo e quindi ha una predittività e una sicurezza che chiaramente il ratto o il coniglio, che si vedono ancora le foto, no, che girano dell'occhio del coniglio con l'occhio sbarrato in cui viene inserita la sostanza, non sono più dei modelli che sono accettabili nel 2025.
Senta, dottoressa Kuan, c'è un ascoltatore, ascoltatrice Ale, che scrive: antiscientismo a livello dei Novax e senza contraddittorio. La signora, che sarebbe la dottoressa Michela Kuan, biologa e altro, parla di un 5% di successi. E qual è la percentuale di successo dell'in vitro?
Allora, io su questo ringrazio in realtà l'ascoltatore, perché noi, proprio per evitare e per dare uno strumento a chi si avvicina a questa problematica, che è molto complessa, certo, che chiaramente ha una base scientifica, abbiamo caricato sul nostro sito, ripeto, www.lav.it, dei dossier con tutti i riferimenti scientifici, perché l'AV non ha delle opinioni, ma trasmette delle constatazioni scientifiche che hanno trovato pubblicazioni e riconoscimenti, perché noi appunto non diamo opinioni o dei pareri, ma diamo dei dati di fatto tangibili. Ecco perché chi difende la sperimentazione animale oppure continua a voler mandare avanti un modello, poi però non fa altrettanto. Quindi sì, in realtà si basa su delle opinioni o su delle prassi, che non è scienza quella è pseudoscienza. Per cui io riassumo e ringrazio di aver dato questo spazio per l'intervista, però sul sito della LAV noi abbiamo tutti i dossier, tutte le analisi, tutti i dati statistici, quello che io dico e riporto comunque con la fonte scritta sotto, quindi invito chiunque, certo, ad andare a visitare il nostro sito, che nel bene o nel male dà tutte le informazioni. Inoltre, proprio in occasione di questa campagna, abbiamo creato un mini dossier basato sui falsi miti, sì, in cui appunto ci sono queste: ah, ma tu salveresti un bambino sacrificando un topo, quindi quelle che sono proprio le opinioni più comuni, in maniera dettagliata, in modo da dare ai lettori e agli ascoltatori più informazioni possibili.
Perfetto. C'è invece Christine che dice: non dovrebbe quindi essere obbligatorio segnalare i prodotti testati su animali? Invece mi sembra che sia il contrario, no? In qualche modo bisogna cercare quelli non testati, insomma.
Sì, il nostro logo, il Leaping Bunny, è riconoscibile ed è un marchio registrato.
Sì, il coniglio, certo.
Esatto, si vedono dei conigli che ci assomigliano tanto, gira un po' di tutto sugli scaffali, quindi io consiglio sempre di fare riferimento al nostro sito, che ha la lista aggiornata e quindi è quella più attendibile.
Quindi comunque, Christine, questa obbligatorietà del segnalare i prodotti testati sugli animali è un'utopia, mi viene da pensare, lo stato attuale.
L'abbiamo anche proposta nel passato, effettivamente, proprio per trasparenza nei confronti del consumatore, che deve essere consapevole nella scelta e nel potere che ha di scelta, non solo sulla cosmesi, ma su tutto.
Certo, certo.
Perché la prima accusa che viene fatta: ma se non si sperimentasse sugli animali, bisognerebbe sperimentare sull'essere umano. Peccato che si sperimenta già sull'essere umano, perché tutto ciò che entra in contatto con la nostra specie viene poi ritestato sull'essere umano, che è una seconda cavia di questo sistema e che è l'unica attendibile, oltretutto, perché bisogna avere dei modelli, casomai in vitro, casomai in silico, ricordavamo prima l'intelligenza artificiale, ma che siano human based e che quindi abbiano come unico soggetto l'essere umano, perché un topo, un ratto, ma persino uno scimpanzé non è sovrapponibile alla nostra specie.
A proposito di, io non amo assolutamente fare classifiche sugli animali, ci mancherebbe altro, sugli altri animali, ma sappiamo che anche in Italia, ahimè, ci sono sperimentazioni su primati, ma anche sui cani. A che punto siamo? Perché noi ricordiamo, naturalmente, con emozione Green Hill e quello che fu la liberazione, insomma, di quella struttura che era un allevamento di beagle per la vivisezione. Ecco, a che punto siamo su questi animali?
Sono specie, sì, per noi tutti gli animali hanno diritto di
ci
vita,
manca,
chiaramente. Ci
certo.
sono delle specie che sono particolarmente protette, cioè cani, gatti, primati non umani. L'AVA ha ottenuto il divieto di allevamento di queste specie se destinate alla sperimentazione, però non il divieto di utilizzo. Quindi, come giustamente veniva detto prima, i cani e i primati sono ancora largamente utilizzati nel nostro paese, non è vietato, e in maniera assurda lo stesso cane che noi abbiamo a casa e che accogliamo in famiglia e gode di alcuni diritti che quello nei laboratori non ha assolutamente, perché i laboratori, sebbene si dica o si cerchi di vendere il contrario, sono degli ambienti costruiti sottoterra, lontano dalla luce del sole. Gli animali vivono, spesso nascono, vivono e muoiono all'interno di queste gabbie senza conoscere neanche la libertà di movimento, di socializzazione. Vengono, diciamo, tolti da qualsiasi diritto, necessità, non solo fisica ma anche comportamentale, perché chiunque abbia un cane in casa sa il bisogno dell'affetto, del gruppo, di vedere, di poter correre, di potersi esprimere. Tutti questi che sono dei diritti di base vengono totalmente annullati in un laboratorio, perché il cane sta all'interno di una gabbia, subisce l'esperimento e dopodiché spesso viene soppresso e smaltito come rifiuto speciale.
Certo, in alcuni casi su prodotti sia di cosmesi che di pulizia della casa, diciamo così, adesso non mi viene il termine esatto, invece del coniglietto magari c'è Vegan, che è un altro marchio. Ci si può fidare anche di Vegan?
Allora, Vegan è completamente un altro campo, però, perché questo significa che il prodotto non contiene né dei derivati di macellazione né delle parti di animali o dei derivati animali, quindi non contiene ad esempio prodotti provenienti dal latte, dal miele, dalle uova, sì, eccetera, no? E chiaramente sei vegano neanche parti di animali, come può essere derivati da uccisioni o ghiandole fieri oleosi della animale, però non c'entra nulla con la sperimentazione.
Quindi se uno ingenuamente prende il modello che segnala Vegan,
non è garanzia di un test sull'animale, quindi ben venga chiaramente la scelta Vegan, è già un'azienda che ha fatto una scelta etica molto importante, ma questo non preclude, non garantisce al consumatore che non sia stato testato, perché una sostanza può essere vegetale ma comunque essere testata sull'animale.
Certo, certo. E beh, quindi si smontano le poche tranquillità che in qualche modo da consumatori uno si trova di fronte. Quindi ricordiamo che sul sito della LAV, Lega Antivivisezione, c'è proprio la possibilità di andare a verificare, insomma, tutta una serie di prodotti che vengono catalogati come non sperimentati sugli animali. Il tema sicuramente più delicato e difficile è quello che riguarda l'aspetto dei farmaci e della ricerca medica in generale.
Sì, anche se ci sono state delle grosse rivoluzioni in questo senso, perché comunque diciamo, in America è stata approvata una legge per cui è stato svincolato il fatto di dover testare per forza nella fase preclinica la sostanza sull'animale, e questo ha aperto un'enorme potenzialità e una vera libertà di ricerca. Cioè, grazie a questa legge americana è possibile mettere sul mercato una sostanza che abbia avuto i dovuti diciamo step di sicurezza, basandosi ad esempio soltanto su dei modelli animal free.
Sì.
Quindi non c'è il vincolo del passaggio sull'animale. Inoltre anche l'Agenzia Europea per i Medicinali ha l'EMA, quindi ha preso una posizione molto chiara, dando priorità anche in ambito regolatorio ai modelli sostitutivi, quindi modelli non animali, per cui in realtà anche nel campo farmacologico si stanno diciamo, muovendo le cose molto in fretta, e l'ottica europea, ripeto, è proprio quella di un goal di una ricerca senza animali, proprio per sicurezza del consumatore o sicurezza della persona che deve esporsi a una cura o a un trattamento con una sostanza.
Certo. Allora, Emanuela Michela, pardon, mi è andato in cortocircuito il cervello. Michela Kuan, responsabile dei metodi alternativi alla ricerca animale della LAV, ci ricorda cosa vuol dire che il 22 e il 23 siete in piazza?
Sì, noi saremo in piazza sul nostro sito www.contralav.it, è possibile vedere in quale piazza saremo fisicamente per poter andare a firmare la petizione, quindi chiedere al governo, al Parlamento e alle regioni di finanziare la ricerca senza animali e volendo anche acquistare il nostro panettone che chiaramente è vegan e quindi totalmente cruelty free. La firma
e non è sperimentato sugli animali.
Esatto, è anche una bellissima sorpresa, però ed è anche molto buono, devo dire.
Sì.
Però per chi non può andare fisicamente al banchetto, che è sempre un'occasione per avvicinarsi a tutte le campagne dell'associazione, perché la LAV anche si chiama Lega Antivivisezione, chiaramente è attiva per la difesa degli animali a 360 gradi con tantissime campagne. Per chi non può purtroppo recarsi a un banchetto, può comunque accedere e firmare la petizione anche online e spargere voce il più possibile,
certo.
Perché ripeto, questa è una campagna che non è per soltanto gli animalisti, è proprio per tutto il nostro paese che deve togliersi questa zavorra della sperimentazione animale per affacciarsi a una nuova scienza che sia utile, predittiva, etica, rapida, economica e per tutti, veramente per i ricercatori stessi, per noi esseri umani e per le migliaia di animali che vengono uccisi ogni anno.
Certo, io ringrazio tantissimo Michela Kuan, responsabile dei metodi alternativi alla sperimentazione animale della LAV, quindi ci vediamo in piazza sabato e domenica e se no firmiamo questa petizione e colgo l'occasione, visto che parlavamo di ricerca e ricercatori, di salutare e abbracciare la protesta dei ricercatori del CNR e di altri che la settimana scorsa a Roma protestavano proprio a proposito anche della loro precarietà sul lavoro e sul fatto che la ricerca in Italia è veramente l'ultima ruota del carro e questo è molto male per tutti noi. Grazie mille Michela.
Grazie a voi.
Buona giornata e mi si è incastrato il mio topolino e Christine a proposito mi suggeriva di sottolineare il gran lavoro che ad esempio la Collina dei Conigli fa e io aggiungo anche Ambasciata Topina che è piccolina ma fa un grande lavoro anche di sensibilizzazione rispetto ai topi da laboratorio, che brutta espressione, che provengono dai laboratori di sperimentazione. Grazie a tutte e tutti, noi ci sentiamo domani se vorrete, vi ricordo sempre i social Considera l'Armadillo e buona giornata a tutte e tutti da Cecilia Di Lieto.